Ave Maria, bentrovati anche questa settimana all'appuntamento consueto con la spiritualità per la vita consacrata. Continuiamo ancora le nostre riflessioni sulla carità. Nelle scorse puntate abbiamo parlato della gioia che sgorga da un cuore che ama. E un altro frutto dell'amore è senz'altro la pace, della quale vogliamo oggi parlare. La pace che è un dono di Dio, un dono di Gesù. Gesù ai suoi apostoli disse queste parole, rivolte poi a ciascuno di noi. Io vi ho detto queste cose perché abbiate la pace in me. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Questa pace divina che ci dona Gesù è frutto dello Spirito Santo. E trova il suo completo sviluppo solo nelle anime veramente cristiane, nelle anime veramente amanti di Dio. Pace ineffabilmente dolce, che sorpassa ogni intelligenza. E che non solo fa parte della nostra felicità, ma che costituisce la perfezione della nostra beatitudine. Il cielo non è forse il regno della pace? È l'ultima preghiera che lasciamo cadere insieme alle nostre lacrime sulla tomba di coloro che amiamo, è sempre un augurio di pace. Requiescant in pace, riposi in pace. Una pace immutabile ed eterna, che nessuno può distruggere, né al di dentro né al di fuori di noi, fuorché il peccato. Questa pace che ci dona Gesù, questa pace fondata su Dio che non cambia e non muta mai, soltanto il peccato la può distruggere. E tutti, chi consciamente, chi inconsciamente, abbiamo fame e sete di questa pace. Dice Sant'Agostino, ogni creatura sospira la pace. Gesù stesso, Gesù risorto, indirizzava agli apostoli questo saluto, la pace sia con voi. E questo augurio era molto familiare anche in San Paolo. Che il Dio della pace sia con tutti voi, che la pace di Dio custodisca i vostri cuori, che il Signore della pace vi dia la pace. Dunque tutti abbiamo nel cuore il bisogno, il desiderio di questa pace. Il problema è che non la cerchiamo, non sempre viene cercata nel posto giusto. Si pretende di trovare la pace nelle cose di questa terra, ma non la si trova mai. E allora dove trovare questa pace? La troveremo nella carità, soltanto nella carità, cioè nell'amore, nell'amare Dio. Perché? Perché è la pace stessa di Gesù che ci viene donata, quella pace che Gesù dà ai suoi amici fedeli. E dice l'imitazione di Cristo, cercate la vera pace. Non sulla terra, ma nei cieli, non tra gli uomini o tra le creature, ma in Dio solo. Chiudete la porta dietro a voi e chiamate il vostro diletto. Rimanete con lui nella vostra cella ed in nessun altro luogo potrete gustare una pace uguale. E dice San Tommaso, la carità è generatrice di pace. Chi ama sarà in pace con Dio, con se stesso, con il prossimo. Questa triplice pace, San Francesco d'Assisi non cessò di predicarla al mondo. Egli parlava infatti della pace come di un bene supremo, pace con Dio, nell'osservanza dei comandamenti, pace con il prossimo mediante azioni rette. Pace con se stesso, con la testimonianza di una buona coscienza. E dice Padre Colin, se la vita è il contrario della morte, la pace sarà la negazione della guerra. Dunque, che cos'è questa pace alla quale aspiriamo? È, dice Padre Colin, la mancanza, o meglio lo dice Sant'Agostino, la mancanza di guerra, mancanza di contrarietà, di resistenza, di opposizione. Dunque, non c'è pace dove si combatte. E qui per mancanza, ecco, di pace, E non intendiamo soltanto la guerra tra popoli, ma a volte guerre, guerre tra persone, guerre tra fratelli, guerre tra sorelle. E se noi non siamo in guerra né con Dio né con il prossimo né con noi stessi, siamo nella pace, possediamo la pace. E tante volte, ecco, questa pace manca perché in un certo senso si è in guerra con Dio, cioè non si vogliono osservare i suoi comandamenti, non si vuole seguire la sua via e quindi ci si mette in contrasto con Dio. La pace, dice ancora Padre Colin, è il riposo dell'anima nel possesso di un bene. Ma dobbiamo dire che fra tutte le definizioni della pace, la più classica è quella di Sant'Agostino, il quale dice che la pace è la tranquillità dell'ordine. E che cos'è l'ordine? L'ordine consiste nel dare il proprio posto ad ogni cosa, mentre il disordine è sinonimo di confusione. Ora, un'anima amante, un'anima che ama veramente Dio, è nell'ordine. È orientata verso il suo ultimo fine, cammina nella via che conduce al cielo e appartiene a Dio, cerca Dio, vive e soffre per Dio. E questo è l'ordine, o meglio, dovrebbe essere l'ordine fondamentale di ogni esistenza umana e cristiana, e ovviamente di ogni esistenza consacrata. Chi invece non ama o ama poco è nella falsa strada. Chi non ama, in pratica, ha voltato le spalle a Dio. E chi ama poco, pensa poco a Dio. E un'anima che non ama Dio è fuori strada nel vero senso della parola. Dice padre Colin che è divenuta un essere mostruoso, caduto in uno stato di profondo disordine. Cerca la pace, ma non può trovarla. Perché? Perché lontano da Dio non ci può essere pace. E invece, se amiamo Gesù, il nostro cuore è proprio nell'ordine, perché riposa in Dio solo. Se invece la creatura ha detronizzato il creatore dal proprio cuore, allora si produce in quest'anima un disordine doloroso e spaventevole, e un cuore smarrito, un cuore profanato. Cerca il fango invece di tendere all'azzurro del cielo. E così è la nostra volontà. L'ordine morale si basa tutto sull'amore. Ogni santità e la vera pace si trovano nella sottomissione assoluta e nella più stretta conformità del nostro cuore alla volontà di Dio. E dice, troviamo scritto nell'Imitazione di Cristo queste parole di Gesù: Conservati nella pace, perché io abito e mi manifesto nella pace. E il discepolo risponde: Ma Signore, in che cosa consiste la vera pace? E Gesù risponde: Consiste nell'offrirti con tutto il cuore alla volontà divina, nel non ricercare te stesso e nessuna cosa, né grande né piccola, sia nel tempo che nell'eternità, in modo che la tua volontà, considerando tutte le cose secondo il loro giusto valore, possa conservare la stessa tranquillità nell'avversa fortuna come nella prosperità. Quindi, in poche parole, la pace, questa pace, è frutto di un'anima che ama, di un'anima che è tutta conformata alla volontà di Dio, che in ogni situazione ecco, non si allontana da Dio, in ogni situazione piacevole o sgradevole, felice o dolorosa, rimane saldamente unita a Dio. E ovviamente a questa pace si oppone il peccato, all'amore si oppone il peccato, e quindi quando non vi è pace è perché il peccato dimora nel nostro cuore. Il peccato, essendo una ribellione alla volontà divina, una ribellione all'autorità divina, ovviamente il peccato grave, è il più grande dei disordini, è la sorgente dei più cocenti rimorsi. E questa sottomissione a Dio, la sottomissione a Dio è prodotta proprio dalla carità. Però è ovvio che quando si commette il peccato, questa carità viene meno. E quindi non c'è pace. E l'amore, possiamo dire, trova la sua espressione ideale nella realizzazione del fiat voluntas tua, sia fatta la tua volontà, E quando noi, con le parole e con le opere, ripetiamo Fiat voluntas tua, allora noi abbiamo la pace, abbiamo trovato la vera pace. Perché appunto, dice padre Colin, la pace perfetta nasce dalla buona volontà e la buona volontà a sua volta è figlia del divino amore. E una volta stabilito quest'ordine nel nostro cuore, poi sta alla carità, renderlo inamovibile con una imperturbabile tranquillità. E dunque, che cosa può temere un amico di Gesù, un'anima che si sforza di amarlo? Nulla. Se ama, non può temere nulla. L'amore, dice padre Colin, è come uno di quei laghi alpini che nessuna brezza può increspare e che riflettono nella loro limpidezza il candore delle montagne e lo scintillio delle notti stellate. Quanto è bella la serenità delle anime pure, dove Dio può specchiarsi a piacere. Nessuna cosa le turba o le agita, non conoscono i rimorsi che sono il più crudele castigo del peccato. E se per sorpresa o fragilità cadono, non rimangono nel loro peccato, ma subito risollevandosi ritrovano nel pentimento e nel perdono di Dio la grazia che dà la pace. Ecco dunque, siamo tutti creature deboli, miserabili, però ciò che conta, ciò che è più importante è l'impegno nella lotta, e se ci sarà questo, allora avremo la pace. E dopo, ecco, e se cadremo per debolezza, poi, ecco, con l'aiuto di Dio ci potremo risollevare e continuare il nostro cantico d'amore. E ricordo, ecco, delle colpe commesse deve spingerci non allo scoraggiamento, ma, ecco, alla contrizione. La contrizione che non è rimorso, ma è penitenza, è pentimento delle colpe commesse. E anche un passato colpevole si può trasformare in sorgente di gioia e di pace se viene ricordato, ecco, con questa contrizione del cuore, se di esso se ne è chiesto perdono. E ancora dice padre Colin, l'amore ha sete di purezza e i cuori puri sono sempre nella pace. Dunque, ecco che dobbiamo conservare la purezza del cuore, questo cuore che non deve avere fughe, non deve avere perdite d'amore, soprattutto il cuore di un'anima consacrata deve essere tutto verginale, tutto intatto nell'amore allo sposo, perché, ecco, se il nostro cuore sarà puro, allora sarà sempre nella pace. Bene, vogliamo ora fermarci per riflettere su quanto abbiamo detto e poi riprenderemo subito dopo la pausa musicale con queste nostre riflessioni sulla pace. Ave Maria. Ave Maria, riprendiamo dopo la nostra pausa musicale e continuiamo a parlare della pace. Ancora ci insegna Padre Colin che la pace ovviamente esclude ogni paura. L'amore perfetto esclude ogni paura. Ecco perché, dice Padre Colin, il figlio, l'amico, lo sposo di Dio dovrà temere dinanzi al padre, all'amico, allo sposo che ama teneramente e dal quale sa di essere infinitamente amato. Quindi l'anima che ama non ha paura ma confida, confida pienamente nel Signore. Ai suoi intimi, come agli apostoli, Gesù non si stanca di ripetere: non temete, sono io. Dunque Gesù non ci invita alla paura, ma ci invita alla pace e ha da temere soltanto chi purtroppo vive nel peccato. Costoro hanno da temere. Da temere, ecco, l'inferno, da temere la perdizione eterna. Ma chi non è nel peccato, chi si sforza di vivere santamente, non ha nulla da temere, perché è tra le braccia del Padre. E a volte tante, tante anime sante, sono però torturate dal pensiero della morte, del giudizio, dell'inferno. Ebbene, per dissipare questo timore, il mezzo più efficace è proprio di gettarsi tra le braccia del Padre Celeste, o meglio sul cuore di Gesù, e in questo atto di amoroso abbandono ritrovare la confidenza e la pace dinanzi al mistero dell'eternità. Si tratta di queste anime che ovviamente camminano sulla via della santità, ma come prova spirituale vivono appunto questa paura, questo timore dell'inferno. Sono anime che vivono nella grazia di Dio, eppure come prova spirituale appunto hanno questo timore. E queste anime, ecco, non devono temere, ma gettarsi nelle braccia del Padre. E come dicevamo, chi deve temere, chi deve aver paura è chi vive nel peccato, ma anche costoro, ecco, devono, se si, quando si rendendosi conto dello stato miserevole in cui si trovano, nello stato di peccato, non devono scoraggiarsi, ma confidare nell'infinita misericordia di Dio che dona il perdono a tutti. E ricordiamo le belle parole di Sant'Alfonso, il quale così scrive: Mio Gesù, rivolto al Signore, voi avete accettato la morte di croce per amor mio. Accetto per amore vostro la morte e tutte le sofferenze che mi attendono. Vi dico con San Francesco, o Signore, che io muoia per amore di voi, che vi siete degnato di morire per amore del mio amore. Signore, non mi rigettate dal vostro cospetto. Confesso di aver meritato l'inferno per i peccati commessi, ma me ne pento infinitamente e spero di venire in paradiso a celebrare eternamente le misericordie che mi avete usato. Confidando nella vostra misericordia, vi dico con sicurezza, Signore, in te ho riposto la mia speranza e non sarò deluso. Dunque la nostra speranza è tutta riposta nella misericordia di Dio. Ovviamente non bisogna abusare della misericordia di Dio, nel senso che, ecco, liberamente si commettono i peccati pensando, tanto poi il Signore mi perdona, tanto poi mi confesso. No, non va bene questo atteggiamento. È vero, la misericordia di Dio è infinita, ma da parte mia devo mettere tutto l'impegno per vivere una vita santa, una vita virtuosa, una vita lontana, lontano dal peccato. E ancora, ecco, dobbiamo riflettere, e questo è un fatto dell'esperienza quotidiana, che noi, ecco, noi siamo il teatro, possiamo dire, di una lotta mortale tra due esseri, che San Paolo chiama il primo l'uomo animale, l'uomo vecchio, dunque il secondo l'uomo nuovo. Ebbene, noi dobbiamo iniziare questa lotta contro l'uomo vecchio, contro l'uomo animale che è in noi, contro quell'uomo vecchio. Tutto infangato nelle passioni più brutte, e queste devono essere combattute. E la vita consacrata è proprio palestra di virtù, perché dobbiamo ogni tanto chiederci perché sono consacrato, perché sono sacerdote, perché sono religioso, Perché sono entrato nella vita religiosa? Perché sono entrato in seminario? Qual è il motivo? E il motivo e la risposta dovrebbe essere una sola: per farmi santo, per farmi santa. E questa è la domanda che poi dovrebbe porsi anche ogni semplice cristiano. Perché vivo? Perché Dio mi ha creato? Proprio per questo motivo, per farci santi e meritare il cielo, andare a goderlo un giorno in cielo. E prima del cielo, ovviamente, servirlo e amarlo in questa terra. E allora, ecco, dicevamo, la vita consacrata è palestra di virtù. È appunto il primo dovere, il primo compito, il primo lavoro di ogni consacrato, come anche di ogni cristiano, dovrebbe essere quello della santità, cioè l'impegno verso la santità. Ma questo impegno ce lo possiamo assumere soltanto con una vita di raccoglimento e di preghiera. Se non c'è la preghiera e non c'è raccoglimento, sicuramente non c'è impegno per la santità, perché senza la preghiera e senza il raccoglimento interiore, che consiste nell'unione con Gesù, in questo continuo contatto spirituale con Lui, se non c'è questo, ovviamente non c'è questa riflessione su noi stessi, non c'è la luce, non ci sono le illuminazioni, per cui si vive una vita dissipata, non si pensa alla santità. Certo, si compie qualche atto di virtù, ma tutto finisce lì, ma non c'è virtù solida, non c'è santità, non c'è impegno per la santità. Per questo è necessaria la preghiera, è necessario appunto il raccoglimento interiore, è necessaria la meditazione, già ne abbiamo parlato in qualche altra puntata, ma non ci stancheremo mai di ripeterlo. Un consacrato, un'anima religiosa, un'anima che si è donata tutta a Dio e che si è messa in uno stato di perfezione, che è la vita consacrata, deve tendere alla santità, e lo può fare proprio attraverso la meditazione che è specchio di virtù, è unita alla meditazione e tutte le altre pratiche di preghiera, come il Santo Rosario, e poi la Santa Messa, la liturgia delle ore, la lettura spirituale, la Via Crucis, eccetera. E soprattutto poi adorazione eucaristica, stare vicini a Gesù, adorarlo nel Santissimo Sacramento, lì dove Gesù si rende realmente presente. Non dimentichiamo questa verità: lo sposo al quale ci siamo consacrati è presente, vicino a noi, nel tabernacolo è fisicamente presente e ci aspetta, ci attende. E poi, ecco, dicevo, coltivare la vita interiore, coltivare il raccoglimento, perché se siamo in grazia di Dio, Gesù dimora in noi. E allora ogni volta che noi, ecco, ci fermiamo nel silenzio, nel raccoglimento, noi possiamo unirci a Lui che è dentro di noi. Come diceva la Beata Elisabetta della Trinità, ho trovato il cielo sulla terra e questo cielo dimora nella mia anima. E davvero tutto il cielo si riversa in noi quando siamo nella grazia di Dio e possiamo vivere questo continuo contatto spirituale col Signore proprio in virtù di questa grazia. Ecco, non dimentichiamo queste realtà meravigliose che il Signore ci dona, ma ecco, impegniamoci a vivere una vita tutta soprannaturale, una vita tutta di cielo, perché siamo chiamati a questo, perché i consacrati, ecco, ancora di più del semplice cristiano. Ecco, queste parole valgono anche per i cristiani, ma per noi consacrati ancora di più. Il consacrato deve vivere una vita tutta di cielo, come Gesù stesso ci ha ricordato. Siete nel mondo, ma non del mondo. Siamo nel mondo per essere di aiuto al mondo, per santificare il mondo, ma non per essere del mondo, non per farci attrarre dal mondo, non per farci, ecco, non per cadere nei lacci del mondo. Quindi, ecco, viviamo una vita, ecco, sollevata dalle cose di questa terra. Viviamo come le aquile che volano in alto e che scendono sulla terra soltanto, ecco, per nutrirsi, per le cose necessarie, ma poi subito si innalzano a volare verso il cielo. E così deve essere ogni anima consacrata. Ebbene, il tempo è ormai terminato e ci fermiamo qui con queste riflessioni che poi ancora continueremo nella prossima puntata. Ave Maria a tutti.